Dopo più di 30 anni, un'altra guerra fredda distanzia l'Occidente dall'Oriente e rende conflittuali i reciproci rapporti. Intanto, per la prima volta nell'Italia repubblicana, tre partiti di destra hanno vinto le elezioni e tre formazioni di sinistra sono costrette a fare i conti con se stesse, a precisare la loro identità, a progettare una loro strategia. La crescita delle diseguaglianze, la crisi del neoliberismo, tutto cospira verso un ritorno al primato della politica sull'economia, costringendo entrambi i poli ad assumere contorni più definiti e adottare metodi più radicali. Dunque, destra e sinistra ritrovano spazio. Buongiorno, benvenuti. Oggi parliamo di politica. No, tranquilli, non serve conoscere a memoria il titolo quinto della Costituzione, non serve sapere chi ha governato in Italia negli ultimi 50 anni. Ancora mi chiedo in effetti come mi sia venuta in mente la malsana idea di fare qualcosa del genere, cioè parlare di uno degli argomenti che più appallano la gente, soprattutto i giovani. Oggi parleremo persino di Dio, pensate alla vivacità della cosa. È anche un bel modo, no, per iniziare un podcast. Parleremo della politica e di Dio e lo share, pim, ai minimi storici. Boh, il fatto è che c'è qualcosa in tutto questo di spaventosamente affascinante. Destra e sinistra. Una distinzione così netta, così semplice, pulita, che però sembra cucita in un tessuto molto strano, in una strana trama tutta da scoprire, che sembra quasi abbiamo davanti agli occhi da secoli e tendiamo a banalizzare, a chiudere a chiave soltanto in una sfera prettamente politica. Pensate un po' a questo proprio immaginatevelo come un groviglio intricato di fili che partono da molto lontano, arrivano ai giorni nostri ma non sono per niente ammuffiti poi alla fine. Non so, c'è qualcosa che andava disseppellito e riaperto un attimo, soprattutto in tempi come questi. Non so neanche bene da dove iniziare, sarò sincero. Facciamo così, vi racconto una storia, molto breve, e poi, se siete pronti, partiamo. Siamo a Roma, fra il gennaio e l'aprile del 2023. In un piccolo cinema nel centro di Roma si riuniscono per 7 domeniche di fila 12 intellettuali italiani, alcuni di destra, altri di sinistra. È un ciclo di incontri, diremo noi oggi. L'idea di base è quella di analizzare i diversi significati che assumono le tre colonne portanti care alla destra: Dio, patria e famiglia. E i tre principi cardine cari alla sinistra: uguaglianza, libertà, felicità. Ogni relatore ha a disposizione 30 minuti per esprimere la sua opinione senza interruzioni. Punto. Quindi, un tema visto da destra, poi da sinistra, un altro tema visto da destra, poi da sinistra, e via così. Ecco. Per fortuna queste conversazioni pazzesche non sono evaporate nell'aria, perché qualcuno è venuto in mente di registrarle sulle pagine del libro che voi ora non vedete, ma che tengo io fra le mani in questo momento. Destra e sinistra. Si tratta dell'ultimo progetto editoriale del sociologo Domenico De Masi, venuto a mancare proprio quest'estate, teorico fra le altre cose dell'ozio creativo. In ogni caso l'idea è un po' quella di seguire il solco tracciato da questo libro, che nella lettura ti scivola fra le mani come un'anguilla e si lascia divorare in due giorni, tanto è coinvolgente. Quindi quello che andremo a fare è esattamente questo, raccontare in modo un po' rielaborato, personale, riscritto, sfilando via ciò che ci interessa da entrambe le parti e arrangiandolo in altre parole. Se siete pronti, partiamo. Sigla.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
Pensate che noi sappiamo addirittura la data di nascita della contrapposizione di queste due categorie. Versailles, 28 agosto 1789, rivoluzione francese. In quelli che erano gli Stati Generali, e ormai sono diventati Assemblea Nazionale, si discute sul diritto del veto al re In altri termini, a chi spetta l'ultima parola su qualsiasi legge e decisione. Lì si giocavano tutto, Per 15 giorni c'è un migrare ininterrotto di posizioni finché si arriva alla votazione finale. Quelli favorevoli al mantenimento del veto monarchico si siedono a destra del presidente. Gli oppositori si aggrumano dall'altra parte. Già qui, se vogliamo, si depositano proprio le fondamenta di un nuovo modo di fare politica che avrà molto successo nella modernità. Il voto per testa e non per censo. Qui cambia tutto, Non si appartiene più a una collettività per sangue o nascita, ma per scelta individuale. Un bel colpo. Ricordiamo che la società era divisa in nobiltà, clero, terzo stato. A ben vedere, però, qui c'era già un modo di intendere le categorie di destra e di sinistra. Il modo originario. Sono luoghi dello spazio politico. Cioè non indicano un'identità in sé, ma delle posizioni da occupare nello spazio in base a un fatto. Se dobbiamo dirla tutta, qualcosa di simile era già successo ai tempi della Rivoluzione Inglese. In quel caso il salto era un po' meno brusco, ma altrettanto significativo. Guglielmo III diceva: chi giura fedeltà all'aspetto sacrale della corona vada a destra, chi invece giura fedeltà all'aspetto contrattuale vada a sinistra. In ogni caso, comunque, qualcosa si sbloccò in modo indelebile. Facciamo un passo indietro. Se destra e sinistra nascono come posizioni relative nello spazio e non come posizioni assolute, significa che nel divenire delle cose, dei tempi e delle idee, nel corso della storia si sono create infinite destre e infinite sinistre. Sapete chi era all'inizio la sinistra? I liberali, cioè quelli che, stanchi dei privilegi dell'ancien regime, si battevano per i diritti civili e l'uguaglianza di fronte alla legge. Poi nell'Ottocento spuntarono i democratici, quelli che volevano estendere ancora di più i diritti con il suffragio e spingono verso il centro i liberali. Poi arrivano i movimenti socialisti, poi quelli comunisti e ancora una volta innescano uno slittamento, cambiando la geografia della politica. Pensate adesso che ci sono anche gli ecologisti, animalisti, ambientalisti, diritti anche per i non esseri umani, slittamento, fium! E chi era di sinistra un tempo si ritrova oggi dall'altra parte. Ditemi se stando così le cose non è già affascinante una roba del genere. Ok, ora, passaggio delicato. Se tutto quello che abbiamo detto è vero, è pur vero che possiamo individuare a grandi linee dei fili rossi che caratterizzano buona parte delle destre e altri che caratterizzano buona parte delle sinistre ancora oggi. Queste però non sono posizioni, sono visioni del mondo e della storia. Magari oggi influenti sugli equilibri del mondo e più avanti lo vedremo, ma intanto sono motori interni di cui non riusciamo a fare a meno da secoli. Cioè nel divenire delle cose c'è qualcosa nell'essere umano che resta, che si salda a queste due categorie e le rende più o meno riconoscibili l'una dall'altra. Ad individuarle nel libro sono Marco Revelli e Marcello Veneziani. Partiamo dalla differenza più evidente. La sinistra vive da sempre una condizione di inquietudine del presente. Il suo punto di partenza è molto chiaro, ed è lo scandalo delle diseguaglianze. La sinistra ha bisogno di un futuro aperto, cioè di una sorta di paradiso laico e terreno che proietta sul futuro. Se la destra si muove in una logica di conservazione del presente, in nome del passato, in nome delle ceneri, la sinistra vive per l'emancipazione. Pensiamo proprio all'idea di libertà. La destra ricerca una libertà di. La sinistra lotta per liberarsi da qualcosa. Guarda come una preposizione ti cambia il mondo. Lasciamo perdere poi l'idea problematica di progresso, di cui entrambe le parti ormai più o meno riconoscono un certo fallimento. Anche se potremmo dire, come direbbe Vecchioni, dal progresso, cioè dal benessere universale per tutti, siamo passati a un'altra parolina, cioè sviluppo, cioè miglioramento selettivo solo per qualcuno. Una cosa curiosa poi è che se guardiamo la storia dall'alto, la sinistra sembra avere un rapporto strano, complicato con il potere. Mentre la destra ci va a nozze da sempre, la sinistra, soffrendo lo stato del presente delle cose, patisce anche il potere, degenera, perché è come se tradisse se stessa. Entra facilmente in crisi. Il caso più estremo è quello di Robespierre nella Rivoluzione Francese. Un altro punto interessante che Veneziani solleva è quello che riguarda il tempo. Per essere convincenti con gli altri, e ancor prima con noi stessi, dobbiamo avere delle storie che dicono chi siamo. Beh, Prendiamo la destra. Il suo riferimento storico a cui si tiene ancorata risale alla civiltà cristiana e alla civiltà romana, la storia antica. Per la sinistra la storia della nazione italiana ha un anno ben preciso, è del 1948, punto. Il conteggio parte dall'Italia nata dalle ceneri della Resistenza e fondata sulla Costituzione. Quel che è venuto prima è materia, sì, storica, ma è tutta materia da contestualizzare. Il conteggio parte dopo. 1948. Non c'è una cancellazione del passato, ma una consapevolezza di una nuova identità collettiva di nazione che è partita di recente. Veneziani a un certo punto dice: chi è di destra, per dirla semplificando, si sente soprattutto figlio di un luogo, del suo luogo. Chi è di sinistra si sente soprattutto figlio di un tempo, del suo tempo. Ora spieghiamola così. Gli individui vivono nello stesso tempo, ma in luoghi diversi. E se la destra predilige i legami di vicinanza, famiglia e territorio, la sinistra predilige quelli di lontananza. Ha una visione legata a un quadro più internazionale, se vogliamo. Il compromesso fra libertà e uguaglianza è quindi sottolineare gli aspetti comuni fra gli individui e lavorare su quelli. Si potrebbe obiettare che l'amore per l'umanità comporti spesso l'indifferenza per il proprio vicino, ma questa si può chiamare abbastanza facilmente degenerazione. Ma guardate la strana inversione che si è creata nella nostra mappa immaginaria. Sinistra parte da una storia vicina e si dirige verso luoghi lontani. Destra parte da una storia antica e si rivolge al luogo più vicino. Sbam! Chiasmo, iniziamo a capirci qualcosa. Beh, una breve postilla non possiamo che dedicarla al nemico storico della sinistra. A partire dalla nascita dei movimenti socialisti, il suo nemico è sempre stato il capitalismo. Il lavoro alienante, meccanico, nelle fabbriche della seconda rivoluzione industriale che denuncia Karl Marx, l'economia del profitto che si serve delle diseguaglianze e le alimenta. Poi, a un certo punto, del capitalismo non si può più fare a meno. Cioè ci si rassegna proprio all'idea di poter rivoluzionare un modello economico che faccia girare il mondo in maniera diversa. E chi diventa il nuovo nemico della sinistra a partire dal ventennio fascista? Il fascismo e i vari fascismi disseminati per l'Europa. Persino dopo il 48 il nemico è stato lo spettro del fascismo. E questo non dovrebbe poi tanto stupire così tanto. Mentre il comunismo è prima di tutto una filosofia politica ed economica in cui libertà e uguaglianza sono magari utopisticamente conciliate, il fascismo è l'applicazione di se stesso. È un modo di agire. E si traduce in comportamenti totalitari ben precisi: intolleranza, discriminazione, controllo della stampa, autocrazia che elimina il dissenso con la forza e fabbrica consenso. Chiaramente in Italia la destra non può avere come nemico il comunismo, vista la sua storia. Allora prende una cosa geniale, cioè prende di mira un prodotto sostitutivo del comunismo che c'è, che esiste, cioè il politically correct, cioè un modo di mascherare la sostanza con la forma. Guardate che geniali che siamo. Se non si è capaci di cambiare il mondo e renderlo perfetto, comunismo, lo si rende perfetto nel linguaggio politicamente corretto. Pensate che operazioni raffinate siamo capaci di fare. Ok, abbiamo detto da una parte Dio, patria e famiglia, dall'altra libertà, uguaglianza e felicità. Chiudiamo allora con la prima colonna portante, cara alla destra. Dio. Pronti? Via! Oh, qui c'è da dire che in qualche modo nel corso della storia sia la destra che la sinistra hanno avuto un forte legame con Dio, o piuttosto con l'idea di Dio. Franco Cardini nel libro dice che c'è un'espressione tedesca abbastanza di sinistra che è composta da due parole, Gott glaubt, cioè colui che crede in Dio. Vabbè, per farla in breve, quando Hitler sposa Eva Braun, lei nazista forte, pochissime ore prima di morire pronuncia queste due parole: Gott glaubt. Ma qual è la differenza fra il dio della sinistra e il dio della destra? Il dio della destra solitamente è un dio disumanizzato, cioè è un'entità metafisica che tende a storicizzarsi nella tradizione, nella gerarchia e nella disciplina. Cioè un dio lontano, altissimo, sopraelevato rispetto al mondo, che però impone la sua impronta sul mondo. Tutto ciò che accade nel mondo è perché lo vuole Dio. Se vi viene in mente la filosofia dello stoicismo non è un problema, e anche lì torniamo alla storia antica. Il dio di sinistra è un dio che sta in terra. Gad Lerner scrive: la sinistra non dirà mai bisogna fare così perché Dio lo vuole, ma ancora di più di Dio è la figura di Cristo che ben si sposa con lo slancio della sinistra, l'idea della liberazione e la ricerca di un'umanità nuova. Una delle cose belle di questo libro è che alla fine ogni relatore ti butta lì così alla fine dei consigli di lettura per approfondire o ampliare l'argomento di cui ha appena parlato. Non so, io se dovessi suggerire una lettura stimolante sul tema, tirerei fuori dalla polvere un libricino che lessi al liceo e che si chiama Il concetto di Dio dopo Auschwitz, di Hans Jonas. Sostanzialmente il tema è questo. Di fronte a un orrore come la Shoah, come Auschwitz, il trittico teologicamente attribuito a Dio, e cioè che è buono, onnisciente e comprensibile, ebbene questo trittico, secondo Hans Jonas, si incrina. Di fronte ad Auschwitz, se Dio è onnipotente, può tutto, è comprensibile, si può capire il suo progetto, allora non può essere buono. Se è buono e comprensibile, allora ci sono cose che non può fare, non è onnipotente. Se invece è buono e onnipotente, allora non è comprensibile agli uomini, è un Dio più lontano di quanto pensiamo. Fatto sta che a un certo punto, guardate, non ce n'è stato più per nessuno. Dio a un certo punto è morto. E non c'è destra, non c'è sinistra che abbia potuto impedirlo. È arrivato Nietzsche, filosofo del sospetto, e con largo, larghissimo anticipo ha lanciato un grido. Dio resta morto. E noi lo abbiamo ucciso. Noi lo abbiamo creato, noi lo abbiamo ucciso. Come ci consoleremo noi? Gli assassini di tutti gli assassini. Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue?
Il settimo dice: non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi, questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino, e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore.
Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.